l'ultima,
terna.
L'ultima terna e via, lui e Luca, basta, poi scusate se no ci sono,
se siete brevi,
ma andiamo avanti,
facciamo
per terne,
tutti
via, no? Allora, forza, sì, adesso vediamo.
L'unica riflessione per fare Colossi sulla faccenda dell'impegno e sull'attenzione e il coraggio, sottolineo, mi piace che l'hai sottolineato, dei politici democratici in questa fase.
Zitti,
io
chi parla,
che vedo in questo momento che noi non vorrei che ci accontentassimo di aver accantonato Berlusconi e adesso seguiamo fiduciosi la nuova leva che si chiama Monti, perché la paura che ho è che il tecnicismo puro, non supportando una base politica vera, e come quando parlo di base politica dico interesse alla ricerca del bene comune, politica come servizio e non come professione, questo che sta scatenando l'indignazione di tanta gente che sente su di sé le bastonate dei politici quando loro non vogliono toccare il welfare dei politici e invece toccano il welfare della povera gente. Quindi questo vorrei che fosse molto molto chiaro. Io personalmente sono un po' preoccupato perché i bocconiani non mi hanno mai suscitato grande simpatia. E dico per lui perché come professore, uno dei vecchi rettori della Bocconi, hanno sempre incanalato gli studenti in un certo modo asettico nel loro ragionamento, nella loro attività professionale e umana. Io ho sempre valutato sempre la persona, sempre al centro d'attenzione. Quando dico, per esempio anche sul lavoro, occhio alla persona, all'uomo che sia al centro, e questo è uno dei vecchi canoni che il popolarismo mi ha insegnato, con cui Colossi ho il piacere di condividere questo orgoglio, richiamo di istruziana memoria, l'uomo al centro dell'attenzione, anche la Chiesa dovrebbe sottolinearlo molto spesso se ne dimentica. E questo ci deve portare anche attraverso l'esempio nostro. E quando dico, mi sono permesso prima di sussurrare un piccolo dubbio sul banchiere presente a Todi che oggi è diventato ministro, io l'ho avuto per circa 18 anni come mio capo e vi assicuro che come esempio di sobrietà, di interesse comune non esiste. Faccio solo un piccolo esempio pratico, oggettivo. Lui dal 2002 al 2010 in Banca Intesa ha fatto fuori 20.000 persone, e non ricordo quelli che ha fatto fuori in Olivetti,
alle poste.
Ok, dopodiché un'ultima cosa, sempre come sovrintendente, mi perdoni, quando lui ai suoi dipendenti dà un bonus di 2.000 euro contro il 1.900.000 suoi, io dico questo non è un buon maestro, attenzione. Grazie.
Va bene.
Abbiamo parlato di cattolici democratici e appunto lui siede nella Cattolica Democratica, però ci sono altri cattolici. Volevo chiedere un suo parere anche per i prossimi sviluppi della politica. Noi qui siamo in Lombardia e conosciamo molto bene Comunione e Liberazione, non solo nelle sue espressioni, perché sono assolutamente tutte collegate, quindi nella sua espressione ecclesiale, nella sua espressione economica e nella sua espressione politica, e anche un piccolo aggancio: noi abbiamo parlato della Chiesa intesa come gerarchia, non tanto come popolo di Dio. Quando il cardinale Pettamanzi ha cessato il suo ministero, come sa, ci sono stati tanti commenti, uno di questi mi ha lasciato un po' così, perché effettivamente ha un po' espresso il mio ricordo, cioè la diocesi di Milano è sempre stata vista, soprattutto da Roma, come diocesi progressista. Dopo Martini, dopo Tettamanzi, i cattolici democratici si sentono un po' orfani, nel senso che questo, dove trovano il loro, diciamo, aggancio, fatta salva la laicità e tutto quello che ci siamo detti, in questa Chiesa. Quindi volevo chiedere sugli sviluppi proprio futuri anche il ruolo di Comunione e Liberazione.
Lei ha rivendicato la giustizia della scelta, io apprezzo molto anche l'autocritica quando ha detto dovevamo capire prima i limiti di questo modello di sviluppo. La mia preoccupazione, la mia convinzione è che non abbiamo capito nemmeno adesso.
Sì, sì.
E mi riaggancio anche a quanto diceva prima Giorgio, nel senso che È chiaro che è finita l'epoca di benessere materiale per l'Europa, che era funzionale a livello di sviluppo fino a che lo sviluppo delle comunicazioni e dei trasporti, condizioni materiali, come diceva Marx, ha fatto sì che al capitalismo conviene delocalizzare, andarsene da altre parti. Il punto non è che a noi finora è andata bene e adesso se tocca anche ai cinesi, perché insomma un po' per uno fa male a nessuno. Quello che alla lunga questo sistema non funziona né per l'Europa né per la Cina e alla lunga nemmeno per la Germania nemmeno per la Danimarca. Cioè ci possono essere delle nicchie per cui la federazione arriva un po' più tardi, ma se non capiamo che il modello di sviluppo non funziona, non ne veniamo fuori, poi abbiamo i problemi nostri locali, ma il problema è globale. E qui mi riallaccio a quanto diceva ragione prima. Non è un problema di sobrietà, è un problema che il meccanismo non sta in piedi, perché se il meccanismo è fondato sul produrre sempre di più per il consumare sempre di più, non solo il pianeta non lo regge, e questo diceva uno 50 anni fa, se non capisce questo o è scemo o è un economista, ma allora non solo non lo regge, e questo l'hanno capito i verdi, ma non funziona neanche in termini di produzione di ricchezza, in termini di occupazione, perché la tecnologia ormai fa produrre sempre di più con sempre meno persone, dopodiché quello che produce non c'è nessuno che lo compra e c'è la crisi. Allora, come se ne viene fuori? Per un sentiero difficile, ma tanto di fronte al baratro, qualunque sentiero difficile è preferibile. Che è quello che dice, cosa vuol dire ricchezza? Vuol dire sempre più cose, sempre più merci che non sono beni, o vuol dire solo quello che ci fa stare meglio? Quindi la visione è molto più profonda. E quindi poi uno lo potrà vivere come sobrietà, se ha un'ispirazione cristiana, ma quel cittadino lo vede come premessa per stare meglio avendo meno cose, avendo meno BMW e meno Audi che sanno fare i tedeschi, ma avendo un'aria respirabile, avendo la possibilità di muoversi non è di gordi, privilegiando la sanità e quant'altro.
Grazie. Luca.
Faccio un riferimento sulla militanza di partito che comunque c'è un po' troppo nella questione. Io ho fatto tutta la transizione, ero 18 anni della DC, sono transitato per il Partito Popolare, Democrazia e Libertà, e lì adesso sono in diritto. Di tentazioni non tante, ma quella di tornare.
Sembri me Giovanni.
Tra l'altro ultimamente sto leggendo un libro, una storica, detto nel 70, che parla della fondazione del Partito Popolare, noto con piacere che nel 19 c'era una divisione di cattolico moderati e democratici cristiani. La storia dopo 100 anni, meno male. Allora, su questa distinzione, su questo nodo che ci parlo sempre di attività che ci di stare di qua che ti va a stare in mezzo. Allora, da militante mi chiedo, la cosa che mi irrita di più è vedere il partito che non è capace di dare una indicazione, di far capire chiaramente dove staremo, che linea avremo. Noto con il suo coraggio nel dire le mie scelte hanno vinto. Sono contento che vi dica questa cosa qui, perché sono cose che vanno dette. Tra le cose che mi irritano da militante è proprio questa costante, perpetua, natura ondivaga anche delle dichiarazioni, delle posizioni. Oggi posso dire questo, domani posso dirne un'altra, tanto siamo. Lei proprio non è il tipo, si era già preparata la controreplica al ministro della salute del governo Berlusconi, che qui l'ho spiazzato in legge, sa già quali sono i meriti, cosa può dire e cosa non può dire. Si assiste continuamente all'oblio delle posizioni. Ieri eravamo di un'idea, oggi siamo dell'altra, invece è giusto dire io ho sostenuto questa linea
questi valori, questi idee sono andati avanti, per carità, fatevi da parte. Chi per 20 anni ha posto il fianco al governo Berlusconi, fatevi da parte. 20 anni fa, io ero al liceo, quando ci fu Tangentopoli, ci fu una scelta fatta dal partito morente della Democrazia Cristiana che nel tentativo di riabilitarsi produsse una legge elettorale molto molto interessante. Era talmente buona quella legge elettorale fatta in buona fede che la DC perse. Allora io mi chiedo, possibile, è possibile per noi non rimanere ancora per altri anni e anni attaccati a questo problema della legge elettorale e ai tatticismi relativi? Oggi abbiamo il 5%, superiamo la soglia del Parlamento e allora vogliamo il proporzionale, domani non ce l'abbiamo più e allora non proporzionale. Non se ne può, questo non se ne può a livello nazionale e non se ne può di avere diktat, veti incrociati a livello locale sulle primarie. Chi le vuole fare, chi non le vuole fare, gente che fino ieri non le voleva, lei le ha fatte, fortunatamente le ha fatte, gente che fino ieri non le voleva, oggi vengono a dirci anche a livello locale, non le vogliamo, oggi vogliamo le primarie perché oggi ci conviene. Allora, una linea chiara del partito su questo. Che dica di questi casi di fanno, questi casi non si fanno, chi le vuole ci sta durante le coalizioni, chi non le vuole durante le coalizioni non ci sta e non ce ne frega niente. Tanto quello che l'ha detto abituato per 20 anni a maggioritario, a un certo punto comincia anche a fare fatica a distinguere le posizioni mediane, comincia questo uno degli effetti diciamo non voluti con una certa positività del maggioritario. Facciamo fatica a capire quelle posizioni che non sono più tanto chiare. Allora io chiedo, il partito può fare una cosa per se stesso, per la base, per metterci in condizione, uno per la legge elettorale nazionale che assista dignità al Parlamento e alla propria popolare, due anche a livello locale per il funzionamento proprio, per il funzionamento della coalizione, dire possiamo fare delle coalizioni funzionanti e senza i medi dell'ultimo partito sul tempo. Grazie.
Tu ancora, cioè, dai.
Io?
Sì.
Sono ricordato. Due domande. Una è relativa al discorso della sera prima sulla sperimenti, eccetera. È vero che dobbiamo passare dalla porta stretta, chiedo scusa per la voce, ma sono un po' riduce da un'altra che era dalla porta stretta, però è anche vero che se oggi il governo Monti con l'appoggio dei partiti che sostengono, in particolare il PD, andrà a fare delle misure che toccano nello specifico le pensioni piuttosto che altri aspetti della vita delle persone, noi dobbiamo anche prendere atto del fatto che in questo paese c'è un problema di fondo, ad esempio sull'allungamento dell'età lavorativa, che nei convegni Confindustria dice che bisogna lavorare fino a 90 anni, ma la tale la pratica aziendale, la gente
usare il prepensionamento
non vede l'ora di cacciare via. Quindi questo impone una rivoluzione culturale, magari devono cambiare i tempi di vita, i tempi di lavoro. C'è un problema, il problema è che ad esempio secondo me l'età pensionabile in Italia era molto più bassa proprio perché chi stava a casa dal lavoro sopperiva le carenze dello Stato sociale. E questo, allora è vero che questa è la porta stretta, però sicuramente la politica, in particolare la politica democratica, deve attivarsi subito per cominciare a dare delle risposte, altrimenti si provocherà un disastro antropologico. La seconda domanda invece molto breve: non ritiene che il sistema maggioritario all'italiana sia una delle cause del disastro a cui stiamo assistendo dal punto di vista politico?